State ascoltando SBS Italian.
E noi allora adesso apriamo le linee al 1300-799-626, visto che domani, cioè il 21 febbraio, ricorre la Mother's Language Day, una giornata internazionale indetta dall'UNESCO per promuovere il rispetto della diversità linguistica e culturale nel mondo. E noi questa mattina la celebriamo con voi, con un giorno d'anticipo, perché noi possiamo, ecco, proprio come...
E perché siamo un po' sempre avanti.
Siamo avantissimo.
Il tema scelto quest'anno qual è, Carlo?
Si chiama Languages Without Borders, cioè le lingue oltre i confini, naturalmente, per mettere l'accento sull'importanza del multilinguismo.
E noi, per farci un po' di autopromozione, vi ricordiamo tra l'altro anche l'appuntamento con la nostra rubrica dedicata proprio a questo tema, Bilingue in Erba, ogni sabato mattina su queste frequenze. Invece questa mattina vogliamo parlare della nostra lingua madre, insomma l'italiano, la nostra amata lingua. E al di là degli aspetti, diciamo, prettamente linguistici, vero è che ogni linguaggio racchiude anche un po' i semi della cultura nei quale si è evoluto.
Come sei aulica, mi piace come, come idea. E uno di questi semi sono i modi di dire, le espressioni che uniche della cultura, intraducibili e magari quando cambi da regione a regione anche impossibili da capire. Noi in realtà siamo partiti perché abbiamo fatto una scoperta nei nostri archivi di SBS. Sostanzialmente sta andando tutto digitale in questo mondo. Mm-mm. E abbiamo scovato, proprio perché lo stavano sostanzialmente, stavano liberandosi nella nostra biblioteca personale, questo libro fantastico.
Guarda, lo facciamo anche sentire, forse
ecco,
non si ascolta.
Ecco, come si chiama questo libro
meraviglioso? Allora, abbiamo a disposizione questa mattina, ci siamo muniti proprio del dizionario dei modi di dire della lingua italiana. E già ieri ci stavamo abbastanza divertendo in redazione.
Perché anche perché non ne conosciamo
nessuno. È un pezzo
nessuno.
Di storia. Non solo, a volte sai, sono quelle espressioni idiomatiche che utilizzi però senza ben conoscere qual è il significato effettivo del modo di dire. Allora, un po' aprendo a caso, ieri ne abbiamo scoperti di davvero interessanti e divertenti. Questa mattina vogliamo conoscere quali sono i vostri modi di dire della lingua italiana preferiti, quali sono quelli che continuate ad utilizzare anche in Australia, soprattutto perché, appunto, come succede a chi si deve esprimere in una lingua diversa dalla propria lingua madre, molto spesso esiste un po' un principio di intraducibilità, no? Ad esempio, Carlo, ti faccio fare due risate stamattina, perché ho fatto una ricerca su quello che appunto propongono altri dizionari. Ad esempio, in norvegese si dice avanzare scivolando su un panino di gamberetti.
Ma giuro, questa l'ha inventata adesso.
No, assolutamente, tradotta tra l'altro nel norvegese questa mattina così en passant, e si dice per indicare chi ha una vita facile. In francese...
Scusa, ripetimelo.
Ti è piaciuto, vero? Lo sapevo. Allora, si dice avanzare scivolando su un panino di gamberetti.
Ma chi...
Ora, in norvegese
questo?
Non mi azzarderei a dirlo perché la mia pronuncia è un po' arrugginita, ecco. Poi, in francese, invece, mi potrei lanciare, però no, meglio trattenersi un po' sull'italiano. Quindi, in traduzione, c'è un modo di dire francese che suona così: quando i polli hanno i denti.
Quando i polli hanno i denti,
ovvero
mai.
Esatto, per indicare qualcosa che non succederà mai.
Ma questa è bellissima.
Questa è bellissima, però ascolta qui.
Giuro che la prossima volta che mi chiedi qualsiasi cosa te lo dico.
Esatto. Allora, in arabo invece si dice rompere il digiuno con una cipolla. Secondo te, perché?
Perché insomma rompere il digiuno con una cipolla è una bella rottura di scatole.
Esattamente.
No,
un po' sì, perché è un po' per esprimere quando si è ottenuto meno di quanto ci si aspettasse da un'impresa. Quindi la cipolla effettivamente non è che invogli molto
a rompere il digiuno.
Ecco. Allora, dicevamo, dunque, espressioni idiomatiche intraducibili in altre lingue, ci siamo divertiti anche a tradurne alcune per voi in ascolto da altre lingue, però per dire quanto sia bello e colorato questo universo, perché appunto una lingua non è solo la sua grammatica, la semiotica, è proprio l'insieme di una cultura, insomma ha in sé vari aspetti della storia e della cultura della lingua alla quale appartiene.
Prima di lanciare lasciare la parola al nostro ascoltatore al 1300 799 626. Ci lasciamo con questo non avere peli sulla lingua. Pensate un po' a tradurlo magari in inglese, perché uno deve avere peli sulla lingua o no?
Ma posso dirti una cosa? Aspetta, scusa. Sempre a proposito di detti che sono veramente divertenti, in olandese si dice avere peli sui denti.
No,
ti giuro, per dire qualcuno deciso e determinato.
Che lui ha i peli sui denti, esatto. È uno determinato.
Quindi è un po' un'espressione diversa del pelo sulla lingua, dell'espressione invece italiana.
C'è pelo sulla lingua, infatti vuol dire uno che insomma sopporta tutto.
Ma ad esempio, come si dice, ti sei mai trovato durante una cena in Australia a tradurre questa espressione?
No, non ci ho mai provato.
Io ci ho provato e ho trovato delle facce bovine davanti a me.
E cosa hanno pensato?
Che fossi pazza, ovviamente.
No, hanno pensato anche... vabbè, lasciamo perdere. 1300 799 626. Iniziamo con Gino. Ciao Gino.
Buongiorno.
Ciao Gino.
Eccoci qua.
Allora, vabbè, quello fatto della cipolla mi ha fatto ricordare un detto paesano. Dice, dai e dai, la cipolla prenderai.
Dai, la cipolla prende aglio?
Dipende aglio, cioè a forza di insistere anche la cipolla si trasforma in aglio.
È carina questa, Gino.
Sì, sì, mi ha fatto ricordare. Però la parola che, l'espressione che per me è più dura da che mi manca, dura da non avere, è ti voglio bene, perché non posso parlare con nessuno, non lo posso dire più a nessuno qui.
Perché c'è solo l'espressione I love you in inglese, quindi un po' non c'è la distinzione ti amo, ti voglio bene in questo senso, ti capisco o è più profondo?
Ho stampato 2 pagine di espressioni, di tentativi, ma non esiste qualcosa che sia pari.
In effetti in inglese è molto più tranquillo, ti dice l'espressione di affetto, amore, love, e copre tutto, quindi si risolve il problema.
Non copre un cavolo, come la coperta corta.
Come la coperta, avere una coperta corta, effettivamente.
Sì. È un'altra espressione, no?
Effettivamente Gino ci fa pensare stamattina quanto non solo i modi di dire della lingua italiana siano colorati, ma soprattutto quelli del dialetto.
Ah, vi posso dire una cosa? C'ho un cliente che vado a curare a casa, a fare la doccia, eccetera. Hanno un mazzo di carte da Pompei, carte napoletane, diciamo così, ma su queste carte ci sta le foto di Pompei e i motti napoletani. Mm-hmm. I modi di dire napoletano.
La prossima volta andiamo a farci una partitina di carte, così ne scopriamo un po' di modi di dire napoletani, che saranno bellissimi.
Sì, ce ne sono tanti, ma adesso non me ne ricordo neanche uno, ma ce ne sono tanti belli.
Gino, prima tragicamente Francesca ha cercato di tradurre in inglese avere peli,
non avere peli sulla lingua,
e tu hai mai provato a tradurre in inglese i detti italiani?
Non è facile.
È impossibile.
No, perché... Ieri sera, per esempio, la mia collega mi ha detto, sai Gino, perché lei è croata, ho imparato una nuova parola italiana. Ah, qual è? Rompiscatole.
Almeno si è autocensurata.
Ogni riferimento è puramente casuale, però, in questo caso, della conversazione, Gino.
Probabilmente, tutto contento.
Gino, grazie per averci chiamato, buona giornata.
Buon a voi, ciao.
Alla prossima.
Gino ci ha chiamato al 1300 799 626. Poi secondo me involontariamente, ma nel suo inconscio l'ha fatto, ha invocato anche la signora Anna dicendo le carte napoletane. Per cui insomma,
signora Anna,
ci chiami al 1300 799 626.
Perché appunto l'espressione in dialetto. Te ne volevo proporre una romanesca che ho trovato questa mattina, perché tu insomma in quanto un po' più a nord di Roma, ecco, forse non ti risuonerà particolarmente familiare. Ad esempio, se ti dico Carlo, t'offro da beve dar nasone.
T'offro da bere dal nasone,
ecco, tu che mi dici?
Che c'è,
che proprio in italiano
amico...
sarebbe ti offro da bere dal nasone.
Ma tu hai usato questa frase in vita tua o l'hai inventata?
No, l'ho sentita, non me la ricordavo affatto, mi ricordavo ci fosse un detto così.
Okay.
E quindi l'ho ritrovato stamattina, insomma, che cosa vuol dire secondo
non
te?
Non ho più pallida idea.
Allora, i nasoni a Roma sono le fontanelle di acqua pubblica.
Ah, quindi proprio da pidocchio ti offrono davvero nella fontanella pubblica.
Esattamente, vedi, quindi a dire che appunto tutte le espressioni della lingua ovviamente hanno un significato ancora più specifico se si guardano ai dialetti, insomma, quello è tutto un altro mondo, un altro vaso di Pandora, potremmo dire.
Noi allora continuiamo la conversazione insieme a Gregoria Manzina, docente di italianistica alla Trobe University. Buongiorno Gregoria.
Buongiorno, come state?
Molto bene, tu sei carica, allora ci hai pensato a qualche frase detto popolare che è particolarmente attraente per te?
Ma guarda, forse a livello di detti popolari la cosa che a me è venuta in mente sono questi famosi detti con cui sono cresciuta, perché i nonni erano quelli che, con cui passavo più tempo, e quando dovevano insegnare qualcosa veniva fuori il proverbio. E uno che mi è rimasto così proprio dentro e ogni tanto mi esce fuori con mio figlio, però poi mi trovo in difficoltà, era quello che mi diceva sempre mia nonna: l'erba voglia non cresce neanche nel giardino del re.
Ah, ecco, un grande classico.
Questo è complicato da tradurre e far capire.
Questo è complicato.
E tu cos'è? Ti impegoli in the herb I want?
Sì, in effetti è un po' difficile, perché a casa mia si parla l'inglese, quindi poi quando esco con queste frasi me ne esco in italiano, e mio marito e mio figlio si girano e rimangono un po' interdetti.
Un po' basiti.
Sì, poi in realtà io ho provato cioè quando mi chiedono la traduzione la prima volta sono stata colta molto impreparata, e quindi ho provato a tradurre letteralmente, che ovviamente non funziona. E poi mio marito ha suggerito una frasetta, insomma, per spiegare a mio figlio, e gli ha detto: I want doesn't get.
I want doesn't get. Bello, riassunto proprio nella sua essenzialità.
Potremmo fare un nuovo dizionario dei modi di dire italiani in Australia.
Ecco.
Aiutateci, no? Tutti voi e tutte voi all'ascolto.
Senti, ma che tu sappia, nella tua esperienza, appunto, l'italiano è particolarmente ricco di modi di dire rispetto alle altre lingue, oppure in realtà è una caratteristica universale?
Ma guarda, non ti so dire con esattezza su basi, insomma, scientifiche, però mi viene da pensare che in realtà questa sia una caratteristica comune a tutte le lingue. Lingua e cultura vanno a braccetto, e quindi c'è sempre questo apporto, insomma, dal punto di vista di cultura popolare popolare che poi arricchisce la lingua. E queste sostanzialmente sono sempre, come avete detto voi poco prima, le espressioni poi più difficili da tradurre in una lingua straniera, perché sono intrinsecamente legate alla cultura.
Ecco,
paese.
Quindi nell'imparare un'altra lingua, effettivamente imparare anche ad usare questi modi di dire della lingua di adozione può in qualche modo suscitare o far aumentare il proprio livello linguistico, la propria capacità di farsi capire, secondo te? Cioè un modo anche quello, oltre la grammatica e oltre la lingua, per farsi capire?
Ah, sicuramente, anche perché poi, insomma, se andiamo a vedere l'utilizzo della lingua nel quotidiano, quando parliamo in così conversazioni di tutti i giorni, abbiamo sempre queste piccole espressioni che si inseriscono nel nostro parlato, che spesso non riconosciamo neanche più come particolarmente difficili o un po' più oscure per chi non conosce la lingua a livello, insomma, da madrelingua, perché sono talmente comuni che ce ne siamo anche dimenticati la provenienza.
Infatti appunto questi modi di dire cambiano un po', evolvono come evolve la lingua, ma quindi significa che alcuni modi di dire che magari troviamo, come diceva prima Carlo, nel nostro bel dizionario Garzanti scompariranno per sempre?
Questa è una bella domanda, perché poi effettivamente quando ci si ritrova a sfogliare questi libri si trovano sempre questi proverbi di cui anche un madrelingua non capisce più il significato.
Sì, totalmente inventati dall'autore del dizionario.
Io ricordo, per esempio, questa è una cosa un po' divertente, però anche per i madrelingua, quando ero piccolina, no? Ovviamente i proverbi sono una cosa che si impara, poi è un uso differente della lingua, perché il significato non sta, insomma, nella somma dei significati delle singole parole. Ma mi ricordo molto stupidamente una cosa abbastanza semplice che sarebbe chiara per tutti: questo famoso proverbio "a cavallo nato non si guarda in bocca".
Chiarissimo.
E io ricordo che quando ero piccola non riuscivo assolutamente a capire che cosa volesse dire questa espressione, perché ero convinta che Donato fosse il nome del cavallo.
Chiaro.
E quindi dicevo, ma come mai invece al cavallo Piero?
Il cavallo Franco gli guardi in bocca senza problemi. Gregoria, guarda, noi abbiamo raggiunto il picco con questo aneddoto, per cui ci salutiamo con questo. Grazie
buona
per essere
giornata.
Stata con noi.
Grazie.
Questa era Gregoria Manzina, docente della La Trobe University. Vi ricordo, il nostro numero è 1300 799 626, per raccontarci il vostro modo di dire preferito. Una piccola pausa e poi tra pochissimo un altro ospite.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E riprendiamo la linea in diretta negli studi di Radio SBS. Ancora una decina di minuti per parlare della giornata internazionale della lingua madre, una giornata che è stata creata per proprio promuovere il multilinguismo e proprio l'utilizzo della propria lingua. 1300 799 626, ti vedo sorridente, Francesca.
Mi vedi sorridente perché effettivamente stavo controllando la nostra pagina Facebook e abbiamo ricevuto un messaggio proprio pochissimi minuti fa da Sara. Sara ci scrive: un modo di dire prettamente del mio paese è "disse la merla al tordo, sentirai il botto se non sei sordo". E poi dice: buongiorno SBS.
E non l'ha spiegata.
E poi l'ha spiegata. Ah, okay. Ci voleva lasciare qualche minuto così in suspense. Ha detto che il modo di dire sta a significare che in una certa situazione anche il più recalcitrante capisce che magari non è proprio il momento di andare avanti.
E sarebbe il tordo il più recalcitrante, immagino.
E chissà però da dove viene, se c'è una storia, una leggenda,
ma il botto sarà tipo il botto del fucile dei calciatori?
Sara, ti prego, chiamaci al 1300 799 626, per spiegarci meglio, insomma, anche per farci capire di dove sei, da dove viene questo proverbio.
Noi invece abbiamo in diretta con noi John Hayek, professore all'Università di Melbourne, dal cognome che cambia ogni volta. Buongiorno John.
Buongiorno.
John, allora tu hai un po' una prospettiva diversa, perché appunto non da persona nata e cresciuta in Italia. Come ti rapporti ai modi di dire? Io per esempio sono pur conoscendo i modi di dire australiani, non li uso mai perché mi sento molto artificiale.
Cioè vuol dire che non usi mai ad esempio "cueless a cucumber"?
Non te lo sei scritto, smettila.
Io lo adoro, questo è il mio preferito. Uno dei, perché ce ne sono tanti.
John, cosa ne pensi?
Sì, no, infatti è un grosso problema per quelli che non fanno parte di una certa cultura, che non hanno avuto quella esperienza, diciamo, da bambini, in cui uno cresce e sente e vive queste espressioni. È difficile anche per gli italiani che devono, dite voi, capire quello che si intende in inglese con questi modi di dire.
Senti, per te è stato odio o amore imparare alcuni modi di dire italiani? Nel senso, appunto, essendo così complessi, come ti sei approcciato? Ad esempio, ti ricordi il primo che hai incontrato nei tuoi studi?
Ah, mamma mia, guarda, non mi viene niente in mente, però chiaramente difficile. Se è difficile per voi, se voi con questi esempi che avete appena dato non riuscite a capire il significato, come facciamo noi gli stranieri? È difficile, veramente difficile. Ma Cavaldonato, per esempio, ha un riferimento classico, questo va indietro secoli, non è una cosa italiana, è una cosa ormai, è un concetto ormai diffuso in tutte le lingue europee, in tutte le culture europee, per esempio.
Cioè tutti avevano un cavallo che si chiamava Donato, possiamo confermare per Gregoria.
Chiaro, chiaro. No, per esempio, il detto molto famoso in inglese, to err is human, to forgive is divine. Noi tutti lo capiamo in inglese, ma da dove viene è un detto scritto, è un detto di Shakespeare. Quindi per noi ha un chiaro riferimento culturale che noi, almeno noi qua dovremmo capire, ma invece per un italiano che non ha studiato le parole di Shakespeare diventa è una cosa completamente diversa.
Un po' come tutti i modi di dire che vengono dalla Divina Commedia da Dante, che ormai sono entrati nel subconscio nazionale italiano.
Esatto, voi che entrate lasciate ogni speranza, questo non vuol dire niente a un australiano che non conosce per esempio la Divina Commedia quelle espressioni tipo cool as a cucumber. Chiaramente questo è difficile non soltanto per gli italiani ma anche per quelli che non sono australiani,
anche perché poi la pronuncia cool as a cucumber, cioè ti ingarbugli la lingua direttamente al primo minuto.
Dicevamo prima anche con Gregoria di quanto effettivamente poi questi modi di dire cambino nel gergo di tutti i giorni, quindi appunto magari da Shakespeare adesso i modi di dire provengono da, non so, film, serie televisive piuttosto che no, altri strumenti di comunicazione. Come stiamo cambiando? Stiamo diventando più o meno colorati secondo te?
Più hollywoodiani.
No, più colorati direi, perché c'è anche questa tendenza di mescolare tutto e poi di perdere, diciamo, la traccia delle origini. Per esempio questo detto molto famoso in Italia, chi lo fa l'aspetti. Io ho fatto una ricerca ieri per capire meglio e poi vedi che tutta una serie di spiegazioni, spesso folcloristiche, e poi una serie di traduzioni in inglese. Quindi difficile mantenere una conoscenza della storia del detto.
Scusami, però adesso qua, come una serie di traduzioni in inglese, dacci la traduzione di chi la fa l'aspetto in inglese.
Allora,
who he does...
per esempio, allora, secondo voi cosa sarebbe in inglese?
Questa è tosta, sarebbe... chi la fa...
Ah no, aspetta, suffering your jokes.
Allora, questo lo capisce soltanto un australiano, un americano questa traduzione non la capisce per niente, perché deve chiaramente capire prima cosa vuol dire jokes, che è un termine molto australiano, però chi la fa l'aspetti fa riferimento al karma, per esempio, e si traduce in inglese più spesso come what goes around comes around.
Giustamente.
Giusto.
Quindi non who he does.
esatto, e poi però... Dal punto di vista italiano, cos'è questa struttura? Perché è una struttura molto strana. Chi lo fa si capisce subito, ma l'aspetti cos'è? Alla fine si capisce, si riesce a capire che è una forma del congiuntivo.
Giustamente, poi esatto. bisogna avere un linguista portatile
esatto.
che spieghi tutto al momento. John, allora grazie mille per queste spiegazioni, una buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, questo era John Hajek, professore all'Università di Melbourne, che ci ha giustamente sottolineato come anche alcuni modi di dire hanno una loro traduzione, ma in realtà non è una traduzione, è lo stesso concetto rivisitato, perché appunto le mie traduzioni in inglese, ma anche le tue sono tragiche, diciamo le cose come stanno.
Ma al 100%, non v'è dubbio. Comunque, adesso purtroppo per questa prima ora abbiamo finito, però ti lascio, Carlo, con un detto. Solo chi attraverserà le porte della seconda ora scoprirà da dove viene il detto fare le nozze coi fichi secchi.
Vabbè, ma quello è chiaro.
Aspetta, fino a un certo punto.
Allora, ci lasciamo con questa suspense e naturalmente vi invitiamo a seguirci anche nella nostra seconda ora di trasmissione. Ritorneremo sulla crisi del coronavirus in Cina e soprattutto in Giappone con la Diamond Princess e con gli australiani che tra poche ore partiranno alla volta della madre patria all'evacuazione. Noi adesso diamo la linea a James Panichi con il giornale radio. Ci risentiamo tra pochissimo.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.